La goccia scarlatta è un film del 1918 del grande regista John Ford, uno dei giganti del cinema western del XX secolo, film che nelle sale di oltre un secolo fa ebbe un notevole successo, poi sparì per oltre 100 anni, tanto che era ormai stato definitivamente dato per perso. Poi la notizia del ritrovamento in un magazzino di Santiago del Cile, di una copia del film, di uno stato di conservazione straordinario se si pensa soprattutto ai materiali di cui erano fatte le pellicole all'epoca, e quindi una notizia che insomma ha suscitato un grande entusiasmo fra i cinefili e gli appassionati di tutto il mondo. E per parlarne Marco Pagani ha intervistato Marcello Seregni, che è ricercatore audiovisivo, studioso di cinema muto, che ha lavorato all'archivio storico del film di Fondazione Cineteca Italiana di Milano, con particolare riguardo alla collezione Nitrato e la Cineteca del Museo Nazionale del Cinema di Torino. E allora noi sentiamo Marcello Seregni al microfono di Marco Pagani parlarci della notizia del ritrovamento del film di John Ford, La goccia scarlatta.
La notizia, ovviamente riporto anche io informazioni diciamo arrivate da Sud America, parla di questo vecchio magazzino svuotato, di questa persona che ha negli anni raccolto una serie di pellicole, è morto, e nello svuotare, nel demolire questo magazzino, sono state scoperte una serie di copie di film in nitrato, appunto, dunque nitrocellulosa altamente infiammabile, raccolte negli anni da questo signore, di cui per ora almeno non è giunta ancora notizia, diciamo, di quale ruolo poteva avere nel caso nel cinema. E la cosa interessante è appunto che all'interno di tutte queste pellicole è stata ritrovata questa copia di questo film di John Ford. Ovviamente il nome è importantissimo, ma è fondamentale oltretutto il fatto che John Ford abbia realizzato più di 30 film western muti, di cui uno, questo qua, che si era considerato appunto perduto fino a poco tempo fa. Dunque diciamo, la scoperta è ottima perché ci riporta nella possibilità di rivedere il film di John Ford, che è già, diciamo, un'ottima cosa, in più un film considerato perduto. Dunque uniamo anche due cose molto particolari.
Questa goccia scarlatta, dicevamo, racconta la storia di un uomo che non riesce ad arruolarsi per combattere nella guerra civile americana, che era finita 50 anni prima rispetto a quando esce il film, come se oggi un film parlasse degli anni 70-80, per capirci, e poi diventa un brigante. Allora, John Ford non è che sia un regista poco esplorato o poco studiato, per cui mettendo nella giusta prospettiva, al di là dell'entusiasmo per il ritrovamento, questa pellicola ci permette di inquadrare o di aggiungere un tassello importante, o di John Ford sappiamo già più o meno quello che c'era da sapere e questa pellicola è una ciliegina su una torta già ben formata?
Beh, diciamo che è una ciliegina sulla torta che è ben formata, ma che ci può dire alcune cose. Innanzitutto, praticamente nessuno di noi in vita oggi ha mai visto il film, dunque è interessantissimo poter vedere una cosa inedita di un regista così importante come John Ford. Il tassello, secondo me, a mio avviso, da sottolineare è che questo western fa parte di una serie di western che ha girato con un attore dell'epoca, oggi pressoché, possiamo dire, sconosciuto, ma soprattutto in Europa, ma che era un attore che si chiamava Harry Carey, e con lui ha girato più di 20 film western. Questo, diciamo, teoricamente, da quello che possiamo leggere nelle storie del cinema, soprattutto americane, era il loro western più famoso, che ha avuto più successo. Dunque ci può sicuramente dire qualcosa, in parte su John Ford, sulla regia, e in parte ovviamente anche sulla figura di questo attore, che magari potrebbe diventare una personalità da riscoprire all'interno della storia del cinema.
Lei diceva tra l'altro che il ritrovamento è speciale anche per i materiali che si usavano ai tempi per fare le pellicole, perché erano materiali molto infiammabili, e sappiamo statisticamente che più o meno tre quarti dei film girati tra gli anni 10 e gli anni 20 del Novecento sono andati perduti, un po' per questo motivo e un po' perché anche le procedure di distribuzione erano molto semplici, le pellicole erano poche, giravano tanto, da prima dai cinema di prima visione, poi andavano nelle seconde visioni, si consumavano, il rischio di incidenti era anche ampio. Era un mondo molto diverso da quello della distribuzione moderna, tutta digitale. Questo rende ancora più importante questo ritrovamento?
Sì, assolutamente. La cosa interessante di tutto ciò è che parliamo di un film che comunque ha praticamente 106 anni oggi, 105 anni. Una pellicola, in questo caso appunto infiammabile, che è sopravvissuta però abbandonata in questo magazzino e non sappiamo come ci è arrivata. La cosa interessante della copia, da quello che ho potuto leggere e visionare, è che si tratta di una copia che tutto sommato è in buone condizioni, anche se è stata proiettata molto, perché abbiamo anche questo problema, diciamo, tecnologico dell'epoca, per cui i film, è vero che hanno una larga distribuzione e ovviamente viceversa, essendo proiettati molto, si sono anche rovinate molto queste pellicole, che normalmente si rovinano ai lati, cioè nella parte delle perforazioni. Però tutto sommato risulta più o meno integra anche la coppia, tranne per mancanza di qualche scena, la coppia la stanno ancora in verità studiando, anche se è stata già proiettata, digitalizzata ovviamente, al festival. Ci teniamo a sottolineare una cosa, che mi sembrava che questo è un altro aspetto interessante. La persona che l'ha ritrovata, diciamo, che ha capito cosa aveva in mano, ha fatto una digitalizzazione autonoma sostanzialmente, con dei mezzi, possiamo dire, semiprofessionali in qualche modo. Però il film lui spera che venga restaurato presto, e penso che questa sia una speranza che possiamo avere tutti, per poi rivederlo su grande schermo in una maniera, possiamo dire così, dignitosa, molto più vicina all'originale rispetto a quello che è la copia che è stata proiettata, mi sembra, a Santiago del Cile a settembre.
Da un punto di vista del linguaggio, il western è un genere molto tipizzato, molto preciso, molto ben confinabile all'interno di alcune regole del racconto. C'erano differenze? Quali erano le differenze principali, secondo lei, tra il cinema western muto e quello che poi diventerà il grande film western di John Wayne, in generale il cinema western classico, prima che arrivi poi la rivoluzione di Sergio Leone e tutto il resto?
Sicuramente il linguaggio principale, ovviamente, dell'epoca sonora, diciamo, del western, è appunto l'aggiunta di un audio, di un sonoro, anzi, scusate, sostanzialmente molto avvincente, e anche con un linguaggio, con delle sceneggiature molto dettagliate e scritte anche molto bene. Dall'altra parte, ovviamente, il muto ha un altro vantaggio, cioè che parla attraverso la visione, semplicemente, e con un tipo di montaggio particolare. Nel caso del western, ovviamente, di John Ford, tutto questo ha delle caratteristiche che si possono vedere ovviamente in gran parte dei suoi film muti, western muti. E sottolineo anche una cosa che magari non abbiamo specificato: Ford inizia a girare i film nel 17, i suoi primi film. Qua siamo al ritrovamento di un film del 18, dunque siamo anche all'inizio di una carriera che poi sarà lunghissima fino al 1970, con più di 130 film e tanti altri, insomma, contenuti audiovisivi, possiamo dire, in questo, in qualche caso. E dunque questo è un altro tassello molto importante, perché ci fa anche andare a interpretare come poi il linguaggio di Ford in effetti può essere cambiato, anzi come è sicuramente cambiato dall'inizio della sua carriera fino appunto all'evolversi del cinema muto e poi l'arrivo del sonoro, perché comunque rimangono due linguaggi abbastanza distinti, ovviamente non solo per il sonoro ma anche per tutto quello che può girare intorno, anche a livello di montaggio.
Da un punto di vista anche tecnico, l'arrivo del sonoro coincide con la fine di un mondo e anche la fine della carriera di un sacco di attrici, attori, persone che girano intorno al cinema, che lavoravano sul cinema muto e non sono state capaci, non hanno avuto neanche gli strumenti per indovinare da che parte stava andando. Nel senso, il cinema muto, quando scompare, nel suo scomparire porta con sé un sacco di persone. John Ford no. Come mai? Cosa ha di speciale questo regista? Come fa a sopravvivere a qualcosa che per il cinema potremmo, con una battuta, paragonare alla meteorite che ha estinto i dinosauri?
Beh, cosa si può dire di questo? Diciamo che mi piace anche definirla un po' come Comencini fece in un suo film, col titolo di un suo film, no? La valigia dei sogni. Alla fine anche l'esperienza del muto, il periodo del muto, è qualcosa, diciamo, che non è tangibile, perché i film alla fine non li possiamo toccare, o meglio, non tutti possono toccare le pellicole, ma è una produzione così ampia, così vasta, così alla fine fondamentale per tutta la storia del cinema e anche dell'arte in generale, se vogliamo, che comunque è come un bagaglio che noi ci portiamo sempre dietro, no? Il passaggio al sonoro ovviamente ha tagliato le ali a qualcuno, e qualcun altro invece è stato capace poi di evolversi, ma probabilmente non era neanche una questione di capacità, era più una questione di momento storico, anche di comprendere quello che stava succedendo. Il classico esempio conosciuto ovviamente è Chaplin, Buster Keaton. Buster Keaton, con l'arrivo del sonoro, sostanzialmente termina la sua carriera piano piano, e mentre Chaplin poi andrà avanti, anche se in maniera, con un discorso sonoro un po' particolare. Dall'altra parte abbiamo un altro esempio, che sono Staglioglio. Anche Staglioglio in qualche modo sono stati un po' passati, superati, ma non perché non siano stati capaci probabilmente di reinventarsi, semplicemente era proprio una capacità di lettura di quel momento che non non è stato capito proprio da tutti, pur rimanendo ovviamente delle grandi personalità del muto che poi rimangono delle figure importantissime successivamente. Ovvio che John Ford dalla sua è un regista e dunque questo lo pone anche in maniera diversa, per esempio rispetto alle capacità di un attore che può vedere sullo schermo, ma soprattutto credo la capacità anche di creare un team di persone, di lavoratori, di tecnici che lui si è costruito nel tempo, che hanno poi aiutato appunto a realizzare la sua idea di western anche col sonoro. Questo è sicuramente stata una parte fondamentale, anche la capacità di creare un gruppo di lavoro con dei sceneggiatori, con dei montatori, con dei tecnici che portano avanti il film, che non è mai realizzato comunque solo da regista.
Ed era Marcello Seregni che al microfono di Marco Pagani ci ha parlato del film La goccia scarlatta di John Ford, pellicola da poco ritrovata.